SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io mi chiamo Manuela Rispoli e oggi diamo il benvenuto ai nostri microfoni ad Eleonora Pasti, artista tessile. Buongiorno e benvenuta, Eleonora.
Grazie, Manuela.
Parliamo subito del tuo percorso artistico, che è stato quantomeno travagliato, sebbene l'arte faccia parte del tuo DNA, perché tu hai una mamma che è stata una ballerina e poi ha avuto una scuola di danza. Quando però tu hai deciso di voler seguire un percorso artistico, ti sei sentita un pochino ostacolata dalla tua famiglia? Come mai?
Il perché, il per come non lo so, non l'ho ancora decifrato. Mi piaceva disegnare, mi piaceva creare con le mani, mi piaceva già da piccola cucire, ma non ho mai domandato con forza questa cosa, e quindi nell'indecisione, forse perché io ero forse un po' indecisa, i miei genitori mi hanno detto: fai la cosa più scientifica che si possa fare, quindi liceo scientifico. La ragione è perché io forse non ero così sicura di me e loro non mi hanno aiutato a trovare questa sicurezza. Questo, avevo una tendenza artistica e i miei genitori non l'hanno vista o non l'hanno voluta vedere.
Eppure tua madre, come dicevamo, è stata un'artista.
Lei aveva questo sogno fin da piccola, fin dai 7 anni, che voleva fare la ballerina classica, e lei invece è stata aiutata e spinta e sostenuta in tutti i modi dai suoi genitori, e è riuscita a realizzare il suo sogno di andare nella più rinomata scuola di danza classica, l'Accademia Vaganova di Leningrado, allora era Leningrado, e ci è riuscita, la prima occidentale a frequentare la scuola a Leningrado nel 1957.
Cosa vuol dire per te, Eleonora, essere un'artista tessile?
È un ritorno alle origini, alla mia infanzia. Sono le prime mie creazioni da bambina e è sicuramente il luogo dove mi sento più tranquilla e serena, davanti alla macchina da cucire e con tessuti, fili.
Descrivici le tue opere.
Sono molto diverse una dall'altra. Ci sono installazioni molto grandi, che prendono magari tutto un giro scala. Per esempio, ne ho fatta una in Francia, dove ho tessuto dei collants nel giro scala di questa scuola. Ci sono piccole sculture dove ricostruisco gusci d'uovo e li ricucio, e quindi hanno lo spessore e la grandezza di un uovo, di gallina. Faccio anche grandi, non sono arazzi, sono più dei pannelli, tipo la tecnica del patchwork. Questi sono decisamente grandi, anche alti 3 metri. E ultimamente sto facendo delle piccole sculture con il feltro, con la tecnica del feltro a secco, quindi con gli aghi.
Che altri materiali utilizzi a parte il feltro?
Questo dei gusci d'uovo, quindi uova e filo, capelli umani, tessuti riciclati, adesso ultimamente sto veramente cercando di fare attenzione a non comprare materiali nuovi, e se devo usare dei materiali che magari sono nocivi come plastiche o sono materiali che trovo gettati e buttati in strada.
Tornando indietro nel tempo, il compromesso che alla fine tu trovi con la tua famiglia è quello di frequentare il DAMS. Tu avresti voluto iscriverti all'Accademia di Belle Arti di Bologna, visto che vivevi a Riva del Garda, ma hai un po' deviato la tua strada.
A quel punto i miei, perché ho finito il liceo abbastanza male, però l'ho finito, a quel punto i miei penso che avevano gettato abbastanza la spugna, soprattutto mio padre, e quindi non mi ha fermato in questa mia decisione di fare il DAMS. Io probabilmente avevo anche perso la speranza di poter entrare all'accademia, non avevo una grande sicurezza o grande stima nelle mie capacità a quel punto, e quindi mi sono detta non ci ho neanche provato all'accademia, e ho pensato sì, faccio il DAM, critica d'arte, ma forse quello riesco.
Hai frequentato il DAMS e una volta completati i tuoi studi hai comunque deciso di mettere da parte questa tua passione, quantomeno pubblicamente, poi non sappiamo cosa succedesse dentro di te, perché hai deciso di seguire quello che allora era il tuo compagno in un progetto lavorativo che vi ha portati in Lussemburgo.
Sì.
Lì cos'è successo?
Sì, mi sono laureata e mi è piaciuto moltissimo il corso di studi. Ho avuto professori bravissimi, tra cui Umberto Eco, che mi ha aperto la mente proprio. Poi anche per l'educazione che ho avuto, mio padre, mi ricordo uno degli ultimi viaggi verso Bologna, mi ha detto: ma allora vi sposate e poi tu seguirai Luca, perché nella sua carriera era scontato che io dovessi seguire il mio futuro marito, non c'era possibilità, nessun'altra possibilità.
O non... Quindi, la vedevi, insomma?
No, io no, sì. Abbiamo cambiato paese, siamo andati a Lussemburgo perché lui ha vinto un concorso e ci siamo trasferiti nel 1997 con una piccola bambina di 2 mesi, e quindi lì ho fatto la mamma e la moglie del funzionario europeo per 5-6 anni, direi abbastanza felice. Abbiamo avuto un secondo bambino e ho continuato a fare la mamma e la moglie del funzionario fino a che a un certo punto mi sono resa conto che questi ruoli che mi definivano, a dire il vero non mi definivano abbastanza, non mi definivano, e ho scoperto con tanto dolore che non mi conoscevo, non sapevo chi ero. E è stato un momento preciso, lo so quando è successo questa cosa, è stato quando mia figlia è andata a dormire fuori casa per la prima volta da un'amichetta, aveva 5 anni e mezzo, e io mi sono ritrovata sola nel letto a piangere perché non era con noi quella sera. E è stato un momento molto... mi ha aperto gli occhi su questo grande buco nero che avevo ancora dentro di me, che mi portavo dietro da quando ero piccola.
Voglio anche ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che stiamo parlando con Eleonora Pasti, artista tessile che vive a Sydney. E lì, diciamo, Eleonora, inizia però la tua presa di coscienza di questi tuoi sentimenti, di questi tuoi bisogni inesplorati probabilmente fino a quel momento, e hai pian piano deciso di riprendere in mano invece la tua arte, le tue aspirazioni. E come hai cominciato?
Il giorno dopo mi sono per la prima volta domandata: ma tu, Eleonora, che cosa vuoi fare? Cosa ti piace fare? E era veramente la prima volta che me lo domandavo come persona adulta, forse. ho ripensato agli anni in cui cucivo con mia madre, cucivo con mia nonna e come mi piaceva passare i pomeriggi a cucire. Ho ricominciato a creare con le mie mani e da lì non mi sono più fermata. L'arte mi ha trascinata verso ritrovare l'Eleonora.
Quali sono stati i tuoi primi lavori?
I primi lavori sono stati con gli specchi. Guarda caso, adesso parlando, lo specchio è ti rispecchi, ti specchi, ti vedi, ti guardi, ti ritrovi. Specchi e cartapesta, anche col feltro. E poi specchi rotti, tanti specchi rotti.
E cosa costruivi intorno a questi specchi?
Mondi fiabeschi, mi rifacevo molto a Alice in Wonderland, alle fiabe. Attaccavo questi specchi, li attaccavo a delle tavole di legno, potevano essere anche molto grandi, anche 2 metri di altezza. E poi decoravo intorno con questa pasta che facevo io di carta, erano cartoni di uova riciclati, insomma bagnati e con la colla, molto malleabile, quindi potevo creare veramente qualsiasi forma. E poi mi sono lanciata anche nel ricoprire parti di specchio, quindi la cartapesta andava proprio sullo specchio, erano belli.
Come hanno reagito le persone intorno a te, la tua famiglia, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi genitori, quando hanno visto fiorire questa parte della tua personalità?
Si sono spaventati, perché probabilmente non ero più quell'Eleonora gentile, malleabile, sempre disponibile che avevano conosciuto. L'arte mi ha trascinata dentro di me e anche fuori di casa, e quindi si sono spaventati, soprattutto il mio marito, che poi è diventato il mio ex. Non mi ha capita, era il momento per lui di seguirmi, ma non ce l'ha fatta.
Quando dici che quest'arte ti ha portata fuori casa, lo ha fatto anche proprio letteralmente. Prima parlavi di specchi molto grandi, per esempio, no? Quindi che richiedono spazio fisico per essere lavorati. Come ha preso piede questa tua carriera?
All'inizio, appunto, lavoravo nel garage di casa e quindi dovevo sempre mettere a posto, perché doveva entrarci una macchina, le biciclette. Era un garage buio e freddo e non mi bastava. Mi sono messa a cercare da sola uno studio, l'ho trovato, e appena ho avuto un ordine, non era uno specchio ma era una libreria, che mi bastava perfettamente per pagare il primo mese di questo studio, che era a 100 metri quadrati, l'ho preso e ho detto: beh, per il primo mese ci sto e poi si vedrà, e secondo me ce la faccio. E infatti ce l'ho fatta, ce l'ho sempre fatta.
Sei stata coraggiosa, anche perché mi raccontavi che poi in Lussemburgo, dove ti trovavi in quel momento, ricevevi anche uno stipendio per lavorare da artista.
Questo è stato dopo, perché con mio marito abbiamo sempre avuto rapporti molto civili, è comunque una persona intelligente, quindi ha capito che avevo bisogno di tagliare. Una volta che ci siamo separate e poi abbiamo divorziato, mi ha aiutato a ottenere questo statuto d'artista, che appunto aiuta gli artisti se non riescono a vendere sufficientemente le loro opere. Ricevono un piccolo stipendio ogni mese.
E quindi, diciamo, la tua vita da artista aveva preso il volo, comunque si avviava a prenderlo in Lussemburgo, ma mentre noi facciamo questa intervista tu invece vivi a Sydney e lavori come artista qui a Sydney. Cosa ti ha portato qua e da quanto vivi qua?
Sono qua dal novembre 2021, perché nel frattempo ho conosciuto questo australiano a Parigi. A dire il vero l'avevo conosciuto già prima, però vabbè, è una lunga storia, un altro podcast. Ritornato qui per lavoro e io l'ho seguito. Devo dire che è stato un viaggio ancora alla scoperta di me stessa, perché è proprio una fase questa diversa della mia vita, e adesso ho 54 anni, non ne ho 35, e trovo che sia un posto molto ricco, pieno di ispirazione per questa nuova fase della mia vita.
Dici che questo è un luogo di ispirazione, riesci quindi a esprimere la tua arte al meglio qui a Sydney? Stai lavorando? Hai dei progetti?
Pieni di ispirazione, perché è completamente diverso dall'altra parte del mondo. La natura qua mi ha sorpreso, mi sorprende ogni giorno. Mi ricordo il primo anno che ho vissuto qua, ogni giorno era un tesoro che trovavo per strada, da un seme, un pezzo di palma. Mi ricordo una passeggiata a Cugi e sono tornata con una foglia enorme di palma, tutti mi guardavano. I primi mesi che ho passato qui a Sydney, era novembre, era il momento in cui gli eucalipti cambiano la corteccia, e c'era tutta questa corteccia di questi alberi in terra, e io non avevo tessuti, non avevo portato ancora niente, non avevo il mio studio, e ho iniziato a cucire queste cortecce, e ho fatto un progetto, e ho trovato anche una galleria per strada che mi ha detto sì, va bene, vieni a esporre le tue maschere. Adesso da un anno che ho questo studio in Alexandria, è più piccolo di quello che avevo a Lussemburgo, però è un bellissimo ambiente, solo 25 metri quadrati, ma me lo faccio bastare, e ho iniziato a intrecciare una rete di conoscenze, di artisti. Ho capito un po' come funziona il mondo dell'arte, delle esposizioni qua, e quindi mi sono buttata nei vari awards e prize in giro per New South Wales, e ho ottenuto delle belle soddisfazioni. Ero finalista a Still Life Awards a Coffs Harbour, qui al Co-Loader.
E stai per iniziare un'esposizione, mi raccontavi.
Sì, Lane Cove, probabilmente in agosto, e sì, ho altre esposizioni in progetto.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.